Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica.
E io sono Tina.
E oggi parliamo di salute e benessere in Cina. Inizierei a parlare in generale di salute e benessere partendo da una news abbastanza fresca che riguarda l'imposizione di un divieto in Cina per i minorenni che non potranno intrattenersi con videogiochi online per più di 3 ore la settimana. Secondo queste disposizioni, gli utenti cinesi di età inferiore ai 18 anni potranno giocare solo per 1 ora al giorno, esattamente dalle 20 alle 21, dal venerdì alla domenica. In questo modo il governo cinese si dice intento a proteggere la salute fisica e mentale dei più piccoli, un provvedimento che pare un po' radicale per noi, ma che, se contestualizzato nella realtà sociale cinese, acquisisce una sua motivazione.
Iniziamo col dire che in Cina i videogiochi sono più diffusi in tutte le fasce d'età. Non giocano solamente i ragazzini, per intenderci, e questo forse origina anche dalla popolarità degli internet caffè, i famosi wanpa, che erano popolari negli anni 90 ed erano dei punti di ritrovo dove i giovani si ritrovavano anche in segreto dalle loro famiglie per giocare appunto ai videogame. Un luogo che qui non ha mai davvero preso piede e che oggi ha perso il suo fascino anche in Cina con l'avvento degli smartphone e del 4G. Avvento che però ha addirittura peggiorato il problema rendendo i videogiochi a disposizione 24 ore su 24. Pensate infatti che dagli anni 90 esistono dei veri e propri centri di disintossicazione dei videogiochi e di riabilitazione, anche se molti di questi sono stati chiusi a seguito di denunce per maltrattamenti e torture, quindi la loro effettiva efficacia a risolvere il problema resta dubbia. Resta il fatto che il problema è molto serio e molto sentito e che con la pandemia e la conseguente quarantena forzata queste tendenze si sono accentuate peggiorando alcune situazioni. Pensate che secondo dei dati del World Economic Forum di gennaio 2021 la Cina risulta in cima ad una classifica che la vede con 12,39 ore in media alla settimana trascorse a giocare ai videogiochi. Per darvi un metro di paragone, in Unione Europea la Germania è il paese che trascorre più ore a giocare ai videogame con 7 ore e 13, poco sotto agli Stati Uniti con 7 ore e 71, contro una media globale di 8 ore e 45. Da notare comunque che i primi 4 paesi di questa classifica sono tutti paesi del sud-est asiatico. Alla luce di questi dati è più intuibile il perché di queste restrizioni dall'alto.
È una notizia che ha avuto un certo scalpore mediatico e che fa riflettere sull'attenzione sempre maggiore verso uno stile di vita salutare, complice naturalmente anche la pandemia che ha senza dubbio rimesso in ordine le priorità di molte persone. In una testata giornalistica statale, l'Economic Information Daily di Xinhua, l'online gaming è stato paragonato a un oppio spirituale, con esplicito riferimento alle guerre dell'oppio del XIX secolo che segnano il noto secolo dell'umiliazione, uno dei momenti più bui della memoria cinese che viene ricordato come conseguenza dell'oppressione delle potenze occidentali. Un paragone così forte, anche se poi il report è stato rimosso dall'account WeChat ufficiale della testata poche ore dopo la pubblicazione, ha dato un chiaro segnale di come l'online gaming sia visto ai piani alti ed ha naturalmente avuto pesanti ripercussioni, non solo su aziende di videogame, ma anche sui big del tech cinesi, che sono stati spinti a reindirizzare i loro sforzi verso una più grande prosperità comune. A inizio settembre Tencent e NetEase hanno infatti visto il valore delle loro azioni crollare dell'8,5% e 11% nella borsa di Hong Kong, perdendo secondo Bloomberg 60 miliardi di dollari in valore di mercato. A seguito di queste vicende Tencent ha addirittura inserito, pensate, un sistema di riconoscimento facciale per assicurarsi che i giocatori corrispondano effettivamente agli utenti registrati.
Non è ovviamente una singola azione per combattere questo problema, ma è uno dei tanti provvedimenti che il governo sta mettendo in atto per riorientare lo sviluppo delle nuove generazioni in un'ottica più salutista. Molti sono gli sforzi dall'alto, infatti, per promuovere abitudini sane, come per esempio l'ora obbligatoria di educazione fisica a scuola o le pause per massaggi agli occhi per prevenire la miopia. E gli sport sono anche tra le attività extracurricolari preferite.
Anche nel 14° piano quinquennale 2021-2025 la promozione dello sport è una delle priorità del governo cinese, che ambisce ad avere il 38,5% della popolazione regolarmente impegnata in attività fisica entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo sono 8 gli step fondamentali indicati. Tra questi, incrementare lo sviluppo di luoghi pubblici dedicati allo sport, ospitare più competizioni sportive e favorire uno sviluppo di alta qualità del settore dello sport. E fun fact, dal 2009 l'8 agosto è diventato il Fitness Day in ricordo dell'8/8/2008, giorno dell'apertura dei Giochi Olimpici tenutesi a Pechino. In occasione dell'8/8 di quest'anno, il presidente Xi Jinping ha ribadito l'importanza dello sport come mezzo per migliorare la salute e avere una vita migliore. Secondo il presidente, lo sport è anche fondamentale per contribuire allo sviluppo umano, nonché un driver economico e sociale e naturalmente una dimostrazione di soft power culturale di un paese. E a tal proposito, nel 2022 la Cina ospiterà diversi eventi sportivi internazionali, come la 31esima edizione della Universiade estiva, che si terrà a Chengdu, ovvero le Olimpiadi tra le università di tutto il mondo, gli Asian Games a Hangzhou e, dulcis in fundo, le Olimpiadi invernali a Pechino.
Come dicevamo, oltre alla ricerca di ospitare sempre più competizioni sportive internazionali, è tra gli obiettivi del governo promuovere anche la diffusione e l'accessibilità all'esercizio fisico. Per chi vive in Cina si sarà notata, ad esempio, la comparsa di piccole palestre in ogni dove nei centri urbani, soprattutto nelle aree vicine ai luoghi di lavoro dei colletti bianchi, in particolare nei centri commerciali dove le palestre sono praticamente in vetrina. Da notare che, secondo una ricerca dello statista, il fattore cruciale che ha determinato l'iscrizione in palestra per il 75% delle persone nel 2020 è stato appunto la comodità nel raggiungere la palestra. Le iscrizioni sono in crescita negli ultimi anni. Nel 2019 si contavano circa 68 milioni di iscritti e nel 2020 oltre 70 milioni, secondo i dati di Tashio Consulting. Anche se in proporzione la percentuale di persone che va in palestra è nettamente inferiore rispetto ad altri paesi. L'avvento della pandemia ha poi spinto fitness e sport online verso un maggior utilizzo delle fitness app come Keep e lezioni flessibili su SuperMonkey. A maggio 2019 gli utenti attivi mensili di fitness app in Cina ha raggiunto i 64,2 milioni, che sono solo 4 milioni in meno degli iscritti in palestra. Questa crescita in generale è guidata da un più diffuso benessere e da una sempre maggiore attenzione a uno stile di vita sano, a livello fisico naturalmente, ma anche mentale. Tra gli utenti dell'app Keep troviamo leggermente più donne di uomini, 51,2% rispetto a 48,8%, con una demografia prevalentemente giovane, sotto i 25 anni, ma comunque piuttosto varia, che spazia tra studenti e colletti bianchi a Silver Generation, con una preferenza dei primi per esercizi con lo scopo di dimagrire e scolpire e dei secondi per esercizi per mantenersi attivi e in salute. Gli utenti principali di queste app sono residenti prevalentemente in città di prima e di seconda fascia.
È comunque vero che l'attenzione alla salute e al tenersi in forma è un qualcosa di radicato nella società cinese. Basti pensare alle piazze invase dalle AI che si trovano la sera per ballare, o ai parchi cittadini con diversi gruppetti che si allenano nel Tai Chi Chuan o altri sport tradizionali. È molto comune anche vedere pensionati aggirarsi per i parchi cinesi che, chi è stato in Cina avrà notato, oltre a essere solitamente molto bassi, sono pieni di dislivelli e di scale. Non è strano, insomma, vedere questi pensionati in gruppetti o anche da soli che magari fanno le salite camminando al contrario, che fanno stretching appoggiandosi agli alberi o che fanno proprio degli esercizi utilizzando quelle pseudo-ellittiche che a volte si trovano anche nei parchi qui da noi apposta per fare esercizi. E poi anche diffusa la pratica di avere un momento di stretching e risveglio muscolare, possiamo dire, con i colleghi prima di iniziare la giornata lavorativa. A San Litun tutte le mattine mi capitava di vedere dei gruppi che facevano appunto esercizio fuori dalla pasticceria o dal parrucchiere, e so che è anche una pratica comune in molte aziende. Se poi pensiamo alla medicina tradizionale cinese, che vede il corpo come un insieme di energie che fanno parte, si integrano nell'energia cosmica, e dove non c'è una distinzione tra corpo e anima come nel pensiero occidentale, vediamo come prendersi cura del proprio corpo abbia un significato olistico. Non è quindi il solo allenamento che conta, ma è l'adottare uno stile di vita sano, con anche abitudini di spesa che rispecchino questo atteggiamento.
Per contro, le nuove generazioni si sono forse abituate a uno stile di vita più sedentario, dettato senza dubbio anche dalla stressante competizione scolastica e reso più confortevole, possiamo dire, da un ecosistema digitale che ormai rende tutto a portata di click, dallo shopping all'intrattenimento. Da non trascurare anche l'impatto delle grandi catene fast food che hanno contaminato le abitudini alimentari locali, aiutate in questo da un ritmo di vita frenetico che porta spesso a trascurarsi. Ciononostante, l'attenzione per la salute è qualcosa di piuttosto radicato nella cultura e nella tradizione cinese e lo vediamo in realtà nelle piccole cose quotidiane. Pensiamo a tutti gli intrulli che la Nai Nai ti propone quando mangi qualcosa di fritto o come l'ormai famosa acqua calda come tocca sana per qualunque malessere che è reperibile in quasi ogni struttura pubblica, che sia un centro commerciale o la hall di Bank of China. Questa tendenza naturalmente è stata rinforzata e accelerata anche dalla pandemia, che ha riordinato le priorità di molti, rinnovando questo focus sulla salute e il benessere del proprio corpo.
È interessante rilevare come questa tendenza verso il condurre uno stile di vita salutare abbia già impattato su diversi settori. Iniziando dall'abbigliamento sportivo, nel 2019 parlavamo di un mercato di 316,6 miliardi di yuan, cioè circa 42 miliardi di euro, con la previsione di raggiungere 542,5 miliardi di yuan, circa 72 miliardi di euro nel 2024. Non sono più solo i marchi stranieri a dominare il mercato, ma anche brand locali come Anta e Li-Ning, che si stanno facendo spazio rapidamente tra Nike e Adidas. Tra le categorie più in crescita abbiamo le calzature sportive, con un più 23% nel 2020. Molto interessante anche il recente boom del mercato dei fitness tracker, valutato a 34,6 miliardi di dollari nel 2020 da Grandview Research, che stima anche un tasso di crescita annuale composto dal 2021 al 2028 del 18,9%, identificando il mercato della regione dell'Asia Pacifico come quella con la crescita più rapida. Tra i maggiori player in Cina nel settore troviamo in pole position Xiaomi e Apple.
Ci sono diverse opportunità per le aziende straniere e quelle italiane in particolare che possono nascere da questo trend salutista. Sicuramente alcune categorie del comparto agroalimentare, per esempio, che sono strettamente connesse alla dieta mediterranea, come l'olio extravergine di oliva. Basti pensare che ancora oggi la dieta mediterranea è uno tra i modelli alimentari che, associati a uno stile di vita sano, risultano influire positivamente sulla salute e che nel 2010 è stata addirittura insignita del titolo di patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Un ottimo storytelling, insomma.
Per tirare le fila del discorso, possiamo dire che l'attenzione al benessere e alla salute sono radicate nella cultura cinese, che rappresenta quindi un terreno fertile per quelle aziende in qualche modo connesse allo stare bene. Il punto chiave è saperlo comunicare bene, con il linguaggio e il mezzo più adatto a intercettare il proprio target consumer. La nostra puntata di oggi finisce qui. Speriamo di riavervi con noi martedì prossimo per un'altra puntata di 15 minuti di Cina. Non dimenticate di seguirci sui nostri social e se avete domande o suggerimenti fatecelo sapere in un commento sul gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima. Zaijian!
Zaijian!